Sono moltissimi anni che tutti i governi fanno dei decreti chiamati decreti sicurezza, quando ovviamente questo sembra un controsenso, perché quando qualcuno fa una legge che dovrebbe garantire la sicurezza, non è che ogni anno ce ne vuole una nuova. E invece questo registro stilistico sta a dimostrare che tutti i governi dell'una e dell'altra parte tendono a tenere l'attenzione molto alta su questo tema. Ovviamente il contenuto di questi decreti poi va a caratterizzare maggiormente l'azione di un governo e quindi anche l'obiettivo che viene perseguito attraverso questi strumenti. E uno degli obiettivi che è sempre stato perseguito, perché lo ritroviamo in tutti i decreti di sicurezza, questo tema è quello dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione è stato in più o meno in tutti i decreti.
È vero che il decreto sicurezza e immigrazione va a incidere anche su una serie di reati che poi possono avere una incidenza per quanto riguarda alcune lotte sociali, ma sicuramente la parte principale è quella relativa alle modifiche sull'immigrazione, perché lì è evidente la violazione dei diritti umani, la violazione delle condizioni giuridiche dello straniero. E le modifiche lì sì che sono veramente efficaci, sensibili, perché l'abolizione di fatto del diritto di asilo con l'eliminazione della protezione umanitaria, che era la tipologia di permesso per richiedente asilo che veniva più rilasciata, su 100 casi di rilascio del permesso per richiesta di asilo, il 70% era relativo ai permessi per motivi umanitari. Quindi sicuramente il decreto sicurezza di Salvini va a incidere soprattutto per quanto riguarda la figura del migrante, quindi poi con tutte quelle modifiche che ci sono in relazione al loro diritto di stare sul territorio, all'abolizione dei circuiti di permanenza, le modifiche, l'abolizione del CAS, l'abolizione dello SPRAR per i richiedenti, per chi ottiene il permesso umanitario, ma invece viene solo rilasciato per chi ottiene lo status di rifugiato. Quindi sono sicuramente queste le modifiche più importanti, le modifiche sulla cittadinanza. Quindi io ritengo che l'aspetto più importante su cui vada a incidere il decreto Salvini è sempre il, chiamiamolo, populismo penale. Quindi incide su una distorsione del diritto penale che tende ad alimentare il senso di paura, e questo senso di paura viene sfruttato, come è evidente, ai fini elettorali e ai fini di chi in questo momento sta governando. Non è uno strumento nuovo, è uno strumento che c'era già, quello del populismo penale. Non è questo il primo decreto sicurezza, non è il primo pacchetto su cui si interviene per colpire gli ultimi e in particolare gli stranieri. Quello che è cambiato è l'utilizzo da parte di questo governo di questi strumenti. In qualche modo, io penso anche ad esempio al decreto Minniti, che è intervenuto in maniera molto importante, forse anche più importante del decreto Salvini per alcuni aspetti e per alcune limitazioni dei diritti dei migranti, perché ha reintrodotto i CIE, che adesso si chiamano CPR, gli accordi con la Libia, insomma misure veramente importanti, ma in qualche modo venivano un po' nascoste queste violazioni dei diritti umani dai precedenti governi, no? Invece il salto di qualità di questo governo è che se ne fa un vanto. Non solo vengono rivendicati, ma addirittura sono stati commessi dei reati in nome di questa nuova filosofia. Io penso al caso di Ciotti, al sequestro dei migranti su una nave dell'esercito italiano. A prescindere poi dalla decisione, dalla non concessione, dell'autorizzazione a procedere. Ma questi sono fatti di una gravità estrema e che quindi delineano il nuovo indirizzo politico di questo governo.
Per Però nel decreto Salvini, oltre all'immigrazione, vi è un salto di qualità repressivo, non solo sull'immigrazione, ma anche su altri temi, che poi vedremo sono legati tutti da un unico obiettivo e quindi da un'unica matrice. Questi altri obiettivi sono contenuti in alcune norme che, diciamo, dividono il decreto sicurezza in una prima parte che riguarda l'immigrazione e una seconda parte che invece riguarda altre categorie di persone. In particolare, per quanto riguarda la stretta repressiva relativa alle lotte politiche, vediamo soprattutto due aspetti fondamentali. Questi sono nuove norme sul blocco stradale e le nuove norme in tema di invasione di edifici, quindi di occupazioni di stabili. Questo perché? Perché in entrambe le fattispecie sono state l'una inserita nuovamente tra le norme incriminatrici, quella del blocco stradale che era stata depenalizzata anni fa, è stata reintrodotta. In più, quella invece, fattispecie riguardante l'invasione di edifici, ha visto le pene non solo inasprite a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, nel senso che non sono soltanto aumentate le pene in termini di mesi o anni di reclusione che la norma prevede. È stata inserita anche un'altra norma che adesso andremo a commentare, che proprio dà l'idea e caratterizza quello che è l'obiettivo di fondo che pervade tutto il decreto sicurezza. Ovvero la pena è aumentata sia per il numero delle persone che compiono questo reato, che chiaramente quando viene compiuto per finalità politica è compiuto collettivamente, quindi da più persone, ma è ancora aumentata per coloro che sono gli organizzatori della cosa. Questo cosa significa? Che si punisce non solo l'obiettivo della lotta politica, ma si vuole punire chi è più attivo sotto questo punto di vista, perché quando si fa un'occupazione non è che c'è un organizzatore nel senso della parola, ma questo rimanda ad un'altra norma incriminatrice che è quella del reato associativo, in cui si distinguono gli organizzatori dai semplici partecipi. Quindi questo schema di distinguere le posizioni, di differenziare questo tipo di posizioni, ha uno scopo preciso. Scopo che si ritrova poi anche nei reati associativi, perché abbiamo assistito negli anni a una sempre maggior tendenza delle procure a contestare il reato associativo anche relativamente all'invasione di edifici e quindi relativamente alle occupazioni di case. Di recente abbiamo visto il processo per il Giambellino, ma anche in passato ci sono dei procedimenti che sono magari in fase più avanzata in cui analogamente è stato contestato il reato associativo. Questo per esempio è avvenuto a Padova, il processo deve ancora iniziare ma ormai le indagini sono state del tutto concluse, sono stati imputati dei ragazzi di un comitato di lotta per la casa che bloccavano gli sfratti e in alcuni casi facevano delle occupazioni di stabili dismessi per inserire le famiglie che magari non riuscivano a rimandare lo sfratto e quindi venivano messe fuori di casa. Inchiesta ha proprio visto uno scontro sotto questo punto di vista tra la procura, le difese, che poi si è concluso in modo per ora diciamo abbastanza favorevole alle difese, nel senso che laddove la procura ha contestato questo reato associativo, le difese hanno portato tutta una serie di materiale per arrivare a delle conclusioni che poi sono state accolte dai giudici per dimostrare che la finalità di questa associazione non era quella di delinquere, che è quello che richiede la norma, ma una finalità di lotta politica che anche la Corte di Cassazione proprio in questo procedimento ha definito una finalità lecita. Per cui questo reato associativo è stato, ora chiaramente c'è il processo, però sotto il profilo cautelare è stato ritenuto non sussistente proprio perché la finalità è lecita, è quella della lotta politica. Ecco però che con il decreto sicurezza non si spostano i termini di questo tipo di questione, ma inasprendo le pene per l'invasione di edifici e facendo sì che nell'invasione di edifici vengano puniti più severamente coloro che organizzano questo tipo di lotte, porta il reato dell'invasione di edifici ad avere delle pene talmente alte da permettere l'irrogazione della misura cautelare della custodia in carcere, che attualmente, prima del decreto sicurezza, proprio in considerazione dell'entità delle pene, non era applicabile. Qui però qual è il problema? Il problema è sempre quello degli organizzatori. Il problema di individuare l'organizzatore si verifica anche nel reato associativo e quindi nei processi che si sono verificati, che ci sono stati, si è visto come sia scivoloso questo terreno, perché la qualifica di organizzatore apre le porte a delle interpretazioni talmente ampie da parte delle corti, che spesso si traducono o in arbitrio, se le vediamo così decontestualizzate, o in scelte precise se invece le si inseriscono in un contesto di un certo tipo, quindi nella volontà di punire più severamente chi, secondo l'impostazione accusatoria, sembra più attivo. D'altro canto, anche il reato di blocco stradale punta in questa direzione, perché si è inserito un reato che era stato abolito, nel senso che dal blocco stradale era stata lasciata soltanto l'ipotesi del blocco della via ferrata e non quello delle strade normali su cui circolano gli autoveicoli. Adesso invece è stato reinserito questo blocco e anche qui chi organizza viene punito con pene più severe. Resta fuori soltanto l'occupazione della strada attraverso il proprio corpo, e anche qui il numero delle persone rileva, tant'è vero che le pene aumentano dalla fattispecie base fino ad arrivare al doppio, quindi fino ad arrivare ad una pena massima addirittura di 12 anni di reclusione. Ora, questo non va solo visto come un intento di punire delle lotte come la lotta no TAV, che potrebbe essere quello che prima di tutti viene in mente viste le modalità con cui la lotta no TAV è stata portata avanti, ma anche pensiamo ad una manifestazione non autorizzata che prevede di per sé delle pene molto basse, in cui per impedire che i veicoli vadano addosso a una manifestazione che, non essendo autorizzata, non ha uno spazio e una copertura di un cordone istituzionale, se io blocco una strada per impedire che le macchine vadano addosso alla manifestazione. L'inserimento di queste fattispecie va a coprire moltissime ipotesi che si potrebbero verificare, in modo tale, in questo modo permette di punire molto severamente delle situazioni che prima non trovavano questa risposta sanzionatoria così spropositatamente rigorosa.
In maniera piuttosto strana, la violazione e quindi la commissione del blocco stradale è stata collegata direttamente al permesso di soggiorno degli stranieri, nel senso che può comportare il venir meno del permesso di soggiorno nei confronti dei cittadini stranieri, e diventa uno di quei reati per il quale ostativo sia il rilascio e può comportare anche la revoca del permesso di soggiorno. Come ben sapete e come sappiamo, nella logistica la maggioranza dei lavoratori è straniera, quindi si cerca di colpire quel tipo di lavoratore con l'ulteriore minaccia della perdita del permesso di soggiorno, che ovviamente è l'aspetto fondamentale nella vita dello straniero, perché la repressione nei confronti di questi lavoratori è già comunque enorme negli ultimi anni. Per ogni sciopero che viene effettuato da parte di questi lavoratori si apre un procedimento penale già adesso, già quindi prima della reintroduzione del blocco stradale, dei reati poi peraltro con delle pene comunque già elevate, perché spesso, quasi sempre, viene contestata la violenza privata, viene contestato il fatto che i lavoratori impedirebbero ad altri lavoratori o impedirebbero ai camion di accedere in queste strutture, quindi viene contestato questa violenza privata, che è un reato, come vi ho detto, piuttosto grave. Poi vengono contestati altre tipologie di reati, la manifestazione non preavvisata, viene contestata episodi di resistenza, episodi di lesioni. Ci sono ormai centinaia e centinaia di procedimenti nei confronti di questo particolare tipo di lavoratore. La reintroduzione del blocco stradale è un ulteriore segnale che viene dato nei confronti di chi in maniera del tutto lecita vuole esercitare un tipo di lotta per rivendicare i diritti, ma gli strumenti repressivi sono già moltissimi a prescindere da questo decreto. Poi che sono reati non così facili da contestare, perché ad esempio il blocco stradale comunque deve essere effettuato non con la semplice presenza delle persone che bloccano il traffico, ostruiscono una strada, ma deve essere fatto con degli oggetti, delle masserizie, deve essere proprio creato un blocco fisico. Oltre al blocco stradale abbiamo l'introduzione del reato di accattonaggio molesto, e questa sicuramente è una novità, perché prevede sia una pena detentiva che una pena, anche questo è piuttosto assurdo, per un accattonaggio una pena pecuniaria piuttosto salata. L'accattonaggio molesto poi è descritto nella norma, ma altro non è che la persona che con insistenza chiede l'elemosina in mezzo alla strada. Il decreto poi si caratterizza anche per l'ampliamento di alcune misure di controllo amministrative, come può essere quella del DASPO urbano. DASPO urbano introdotto nel precedente decreto sicurezza, quello di Minniti. Nel decreto Salvini, nel decreto sicurezza, è stata ampliata la possibilità di dare il DASPO urbano, sono state ampliate le categorie di persone ritenute pericolose per cui può essere applicata questa fattispecie amministrativa. A persone che hanno commesso anche piccoli reati, anche reati patrimoniali, nelle vicinanze di bar o altri luoghi di ritrovo pubblico, è stata prevista anche la possibilità per queste persone di applicare un DASPO specifico alla impossibilità di frequentare questa tipologia di luoghi aperti al pubblico.
Però in cosa si inseriscono tutte queste norme? E qui c'è da ampliare un attimo il discorso a anche altre norme che sono state inserite, per esempio quella sui parcheggiatori abusivi, che vengono puniti ora con una norma penale ad hoc, non più, però non per quello che fanno, ma vengono puniti per quello che sono, perché la norma penale parte dalla seconda violazione di questo tipo. Quindi questo dimostra che non è tanto il fatto in sé che viene punito, quanto quello che la persona è, come anche nelle norme per l'immigrazione, che sono quelle in cui questo si vede maggiormente. Questo cosa significa? Perché si lega alle lotte? Perché il decreto sicurezza, tramite queste norme, individua delle categorie di persone che sono quelle che devono essere maggiormente punite, perché sono quelle contro cui il decreto sicurezza si scaglia. Si vede chiaramente, e questo è l'ispirazione di fondo di tutta la legge, che si divide la società in persone, se vogliamo usare le parole che usa sempre Salvini, per bene, e persone che invece non rientrano in quell'ideale di gruppo sociale che è quello che, secondo il decreto sicurezza, deve essere l'unico ad avere diritto di cittadinanza. Questa è un tipico carattere di quello che è stato chiamato negli anni diritto penale del nemico, cioè si individuano delle categorie che sono nemiche, quindi le norme non sono fatte per regolare la convivenza tra diverse categorie, ma per punire quelle categorie ripeto, non per quello che fanno, ma per quello che sono. Una di queste categorie che viene presa di mira dal decreto sicurezza di Salvini e quindi come, vista come categoria nemica, è quella di coloro che fanno lotta politica, attività politica, perché tutte quelle norme vanno a punire, ripeto, in modo del tutto sproporzionato queste certi fatti, per cui è evidente che non si vanno a punire i fatti, ma si vanno a punire le persone, le idee che le persone portano avanti. Questo diritto penale del nemico, che colpisce quindi il povero, lo straniero, perché povero perché? Perché sono state inserite delle norme molto severe sull'accattonaggio, per esempio, pene severissime per chi simula malformazioni per suscitare l'altrui pietà, ma pene veramente spropositate. Quindi il povero, l'immigrato, colui che fa lotta politica, una serie di categorie colpite in quest'ottica. Il diritto penale del nemico, voglio ricordare, è una tipica situazione nata sotto i regimi totalitari, fascista in particolare, perché proprio in quei tipi di regime in cui le persone sono punite non per quello che fanno ma per quello che sono, non è punito chi si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, è punito chi è ladro secondo la sua essenza. Quindi è per questo che si usa e si può dire a buon diritto che questo decreto è una legge di stampo fascista, non perché riproponga nella sostanza quel tipo di esperienza, ma perché è nei canoni e nel modo di porsi di fronte alla società che ripropone quel tipo di ideologia nella tecnica legislativa e nell'obiettivo che va a perseguire. Quello che dicevo inizialmente era che era un salto di qualità fondamentalmente il decreto Salvini in questo, nel senso che non si era mai arrivati a questo tipo di eccessi. Tuttavia il diritto penale del nemico è sempre stato presente, perché comunque anche dal secondo dopoguerra, in tutta la legislazione che si è sviluppata, specialmente dopo il 68 e negli anni 70, sono state fatte una serie di norme che avevano un carattere emergenziale, per esempio la legge reale, norme che dovevano avere un carattere emergenziale, che poi invece sono state inserite nell'ordinamento in modo stabile e definitivo. E anche molti precedenti decreti sicurezza, proprio nel colpire l'immigrazione, già identificavano questo tipo di cosa. Tuttavia, qui perché c'è un salto di qualità? Perché prima c'erano delle norme che andavano a punire sempre più severamente dei comportamenti. Adesso ci sono proprio delle norme che sono fatte specificatamente verso certe categorie di persone in modo molto più mirato di quelle che potevano essere inizialmente. Per esempio la norma sull'invasione di edifici, le norme sul blocco stradale portano non solo ad inasprimenti delle pene, ma comunque ad una maggiore spinta repressiva verso quelle norme che identificano anche gli organizzatori o il numero delle persone come aggravanti, che c'erano anche in norme già esistenti, come nell'associativo i partecipi erano distinti dagli organizzatori, e come nel concorso di persone l'aggravante del numero delle persone porta ad un inasprimento delle pene, ma qui è una cosa molto specifica su delle fattispecie molto precise, che sono proprio quelle che vengono in essere per nelle finalità della lotta politica, come ci sono delle aggravanti invece specifiche pensate per l'accattonaggio o per l'immigrazione. Sono delle situazioni che vanno a colpire in modo molto più diretto e chirurgico quelle categorie di persone. Le vecchie norme, sì, diritto penale del nemico indubbiamente, perché anche lì identificavano delle categorie, ma le categorizzazioni erano un pochino più ampie, quindi da dare un'idea di maggiore generalità e astrattezza, che qui invece va a punire delle categorie che sono estremamente più individuate in modo preciso.
Nel decreto sicurezza preoccupa poi la possibilità di ampliare la sperimentazione del taser, pistola d'impulso elettrico che dà una scossa alla persona che viene colpita e la persona cade al suolo e rimane sostanzialmente immobilizzata. È uno strumento piuttosto pericoloso. Ci sono casi anche di utilizzo di questa arma che hanno portato poi alla morte delle persone che sono state attinte. La casistica è sempre relativa al Nord America. E questo mantra che viene ripetuto ultimamente da questo governo della certezza della pena, nel marcire in carcere, la schifezza che è stata fatta con l'arresto di Battisti. A me colpisce moltissimo questo ritorno a una concezione carcerocentrica, quindi carcere come il fulcro e la questione più importante per superare i problemi sociali, quindi una maggiore carcerizzazione per eliminare i problemi legati alle lotte sociali. Questo è l'aspetto più inquietante, tra l'altro è un aspetto che si nota anche nel decreto sicurezza. Il decreto sicurezza si caratterizza in generale per concessioni anche di tipo economico importantissime nei confronti di tutte le forze dell'ordine e in particolar modo per le forze di polizia penitenziaria. Questo è il primo momento dove è stato da questo governo stabilito di ampliare di nuovo il sistema carcerario, che poi è stato ripreso nel piano carcere del 2019. Io ne ho letto proprio in questi giorni, è stato previsto l'implemento delle strutture penitenziarie, la costruzione di nuove strutture penitenziarie e l'utilizzo di caserme da destinare a nuove strutture carcerarie. Dal gennaio del 2019 al fine del 2021 o del 2020, con un ampliamento, mi sembra, di 5.000 unità delle persone che potranno essere detenute. Come voi sapete, il problema del sovraffollamento carcerario è importante ed è sempre in crescita. Noi abbiamo un indice di popolazione carceraria che è sempre in crescita ed è elevatissimo. Noi abbiamo una capacità carceraria di circa 50.000 unità, anzi meno, intorno ai 45.000, perché poi molte strutture sono fatiscenti, ci sono alcuni raggi di queste strutture che sono chiuse, ma a fronte di questi 45.000 posti disponibili ormai la popolazione carceraria ha superato i 60.000. E invece di attuare delle leggi come era quella della riforma dell'ordinamento penitenziario, in cui si cerca di ampliare le misure alternative, quindi di fare intraprendere alle persone un percorso extramurario, questo governo è quello di incrementare l'edilizia carceraria, una cosa senza senso. È un continuo, ci sono stati altri provvedimenti che si caratterizzano per questo populismo politico e questo populismo penale. Io penso alla riforma della legittima difesa, dove si amplia la possibilità dell'uso delle armi da parte dei cittadini, parificando il diritto alla vita al diritto alla proprietà, insomma mettendoli sullo stesso piano, quindi è una cosa gravissima. Io penso poi al disegno di legge che è stato proposto per attuare delle modifiche alla legge sugli stupefacenti e quindi per consentire l'applicazione delle misure cautelari del carcere anche per episodi di spaccio di lieve entità. Penso alla scelta di affossare la riforma dell'ordinamento penitenziario, che per carità non era la riforma perfetta, ma in qualche modo era una riforma che cercava di superare quelle preclusioni all'accesso alle misure alternative, invece non è stata. Anzi, il mantra di questo governo è quello della certezza della pena a discapito di quello che è previsto dalla nostra Costituzione, della finalità di rieducazione della pena. Quindi sono tutte un insieme di misure che caratterizza il populismo di questo governo. Poi in realtà i decreti dovevano essere due, era stato fatto un decreto immigrazione e un decreto sicurezza, che poi sono stati messi in maniera demagogica insieme per creare quel solito binomio tra straniero e incremento della criminalità, un binomio che poi peraltro non corrisponde al vero, perché non è vero che lo straniero commette più reati dell'italiano, anzi sono in diminuzione in generale i reati in Italia, ma sono anche in diminuzione i reati commessi dagli stranieri. Quello che in qualche modo forse determina un cortocircuito in questo ragionamento è la situazione delle carceri, dove effettivamente gli stranieri hanno una presenza massiccia, ma questo è determinato dalla maggiore difficoltà per queste persone di poter accedere a misure diverse da quella del carcere, no? Però in realtà i reati commessi da stranieri sono in forte diminuzione.
Ulteriore corollario che discende da quanto è stato detto sinora sulla caratteristica di queste norme e sulle categorie che mira a colpire è anche un'ulteriore idea di fondo che pervade il decreto Salvini e che lo ispira tutto. È l'intento di riscrivere i rapporti tra diritti e autorità. Quello che viene proposto nella legge è tutto in questo senso. Se la depenalizzazione di alcuni reati e la tolleranza di certe condotte in più di più o di meno ha sempre caratterizzato l'azione dei vari governi in un certo senso, qui la virata verso la spinta repressiva è evidente in questo intento in cui le libertà vengono garantite soltanto per, come si diceva prima, una certa categoria, quindi maggior libertà per chi? Per chi deve circolare in auto e si trova il blocco stradale. Per questo tipo di categorie devono essere garantite tutte le possibili libertà, mentre per chi si ispira ad altre finalità queste vengono limitate in una evidente riscrizione di questi rapporti tra diritti e autorità, che viene notevolmente spostata in senso repressivo.